interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
E 05 all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e dintorni. All'ascolto di una radio che da più di 40 anni trasmette dal quartiere di San Lorenzo a Roma senza padroni né padrini, tantomeno pubblicità, e che potete chiamare allo 06 49 1750, ci potete ascoltare dal sito ondarossa.info, ci potete persino scrivere con una lettera elettronica all'indirizzo le dita nella presa @ondarossa.info. Ci potete, e davvero davvero apprezzeremmo se lo faceste. Mi sono perso nei condizionali, spero di non aver sbagliato. Se ci sostenete, perché questa radio, non vivendo di padrini né di pubblicità, vive del sostegno di chi, come ci piace dire, se la sente. E costa molto mantenere una radio, anche se nemmeno un euro va nelle tasche di chi trasmette. Immagino che voi starete pensando, e vorrei vedere. Lasciatemi qui per un po'. E sta per andare in onda una puntata delle dita nella presa, la trasmissione che una domenica ogni due vi parla di tecnologia. Dal freddo polare di Via De Volsci 56, insomma, il clima è ingrato. Oggi vi parleremo appunto di tanta ingratitudine che abbiamo verso il mondo accademico, almeno a volte, e l'abbiamo iniziato a fare nella puntata precedente, in cui raccontavamo di un articolo.
Un articolo di non ti si sente.
Prova.
Ciao, amici, compagni e compagni. quello che no,
no, nulla, giuro, nulla. Smucina con i cavi mentre
forse
bravissimo, tornati. Bravissimo. Diciamo la trasmissione che parla di tecnologia in
sì,
radio.
Esatto. No, è forse colpa mia che ho piegato questo microfono perché sicuro. Proprio per sfuggire al clima ingrato sono salito su un trespolo e allora così. E diciamo che nella settimana scorsa avevamo avuto il piacere di raccontare questa lettera, anzi questa lettera è anche un articolo scritto da chi nella comunità accademica si occupa di informatica e ci teneva a segnalare questo interesse di molti accademici nello smettere di collaborare con la polizia.
Sì, un articolo molto interessante perché finalmente cercava di riportare un tema troppo spesso assente, che è un tema che per la verità non dovrebbe mai essere assente da nulla, cioè il tema banale dell'etica. Incredibile a dirlo, ma se voi lavorate nella ricerca, lavoro barra passione spesso, che in molti casi occupa gran parte della vita di chi lo fa, sembra incredibile a dirlo, ma se una cosa la fate per il 40% delle vostre ore di vita, è importante che queste cose che voi fate abbiano, non lo so, il rispetto banale di principi della vita umana o cose del genere.
E credo che più che altro sia importante anche fermarsi proprio a riflettere su quelle che sono le ricadute sociali, politiche e anche economiche in qualche caso del proprio lavoro. Perché uno degli aspetti più critici con cui chi fa scienza, informatica o comunque si occupa di teorie astratte o perlomeno che hanno una parvenza di astratto, spesso si dimentica che poi queste teorie vengono applicate, questi risultati vengono applicati e hanno poi delle ricadute politico-sociali molto importanti. Che se appunto non ci si ferma un attimo a riflettere su quali possano essere, rimangono nelle mani di chi poi è più interessato a far sì che non siano per il bene comune.
Ecco, e su questo argomento ci è sembrato giusto in questa nuova puntata prendere un altro articolo ormai di qualche anno fa, mi sa che è del 2015, sì, di dicembre 2015, quindi un articolo un po' più datato che diciamo era dello stesso filone, quindi stiamo cercando di raccattare degli spunti dall'Accademia che indichino sia aspetti critici, e ce ne sono tanti, sia sforzi di superarli, almeno di iniziare a ragionarci sopra. Quest'articolo di Philip Rogaway è specifico, mentre diciamo nel caso dell'articolo della volta precedente era in generale la comunità dei matematici, si riferivano soprattutto a un aspetto, quello della crime prediction, ma diciamo l'appello era abbastanza generico, e in questo caso l'articolo è rivolto alla comunità accademica relativa di crittografi e crittografe, quindi delle persone che si occupano nello specifico di crittografia
ovvero di algoritmi che servono a rendere le informazioni incomprensibili a chi non ha una chiave adeguata.
In molti, sì, diciamo qui, poi vedremo anche tanti altri aspetti, però senz'altro questa è grande parte del tutto. E quindi l'articolo parte con un'osservazione piuttosto, insomma, secca, giusto per iniziare ad affrontare il tema. Si tratta di un articolo molto lungo, sono 48 pagine suonate e anche interessante, magari non poteva farlo pure un po' più corto, secondo me, ogni tanto. Però diciamo comunque è una lettura interessante se avete del tempo da dedicarvi
e anche dell'esperienza e delle conoscenze crittografiche, perché comunque è anche un articolo scritto da una persona interna al campo che cerca di sollevare delle problematiche per i suoi colleghi e colleghe, e quindi è un articolo anche molto denso, cioè non scritto da qualcuno fuori dall'ambiente che muove una critica, ma piuttosto da qualcuno che comunque vive quella che è l'Accademia della Crittografia e nota che ci sono delle problematiche interne.
Sì, diciamo che è tutt'altro che un articolo divulgativo, è un articolo che riporta vari esempi, quindi si suppone che il lettore abbia abbastanza conoscenza e riuscirà a capire quali sono di che cosa parlano questi esempi.
Insomma, volete farmi rimangiare il mio invito a tutti tutti, a tutti a leggere questo articolo.
Io non ci sono riuscito a leggerlo, quindi
no, è molto fruibile se salti a pieppari certi pezzi.
Beh, come tutto, è uno dei diritti di chi legge, quello di saltare a pieppari i pezzi non interessanti. Vabbè, allora diciamo che però l'abstract ve lo leggo io, l'abstract però fa comodo da leggere, e l'abstract dice così, andando a tradurre: la crittografia ridispone il potere, configura chi può fare cosa con cosa. Questo rende la crittografia uno strumento inerentemente politico e gli conferisce una dimensione intrinsecamente morale. Le rivelazioni di Snowden, perché l'articolo è scritto subito dopo che Snowden ha raccontato insomma molto di quello che faceva l'NSA, quindi il governo americano, sui dati di milioni di persone, le rivelazioni di Snowden motivano un ripensamento del posizionamento morale e politico della crittografia. Ci portano a chiedere se la nostra inabilità di rispondere alla sorveglianza di massa costituisce un fallimento del nostro campo, e io credo che lo faccia, e quindi chiedo che ci sia uno sforzo comunitario di sviluppare dei mezzi più efficaci di resistere alla sorveglianza di massa, e chiedo anche che ci sia una reinvenzione della nostra, della cultura, della nostra disciplina, per riferirsi non solamente a quesiti matematici, a crivelli matematici, ma anche alle implicazioni sociali del nostro lavoro, che potrebbe sembrare per certi versi la cosa più ovvia. Cioè, qui sta dicendo la crittografia riguarda il potere, che è una frase che forse potremmo dire di tipo tutto, e senz'altro lo possiamo dire anche della crittografia, che insomma penso nell'immaginario di tantissime persone è legata ai tentativi dei governi e dei potenti di spiare sui loro cittadini o su chi altri, e agli sforzi delle persone di non farsi spiare, e che siccome è politico e dato quello che sta succedendo, allora uno si deve posizionare e non può rimanere non può rimanere neutro in questo campo. Quindi una considerazione senz'altro molto generica, e magari cerchiamo, ecco, noi come abbiamo fatto un po' nella scorsa trasmissione, prenderemo un po' spunto, lo seguiremo un po' cercando di commentarlo almeno in alcune sue parti e fare qualche riflessione su che cosa significa che cosa significa l'aspetto politico della crittografia, come mai c'è una cultura che vede la crittografia come molti altri aspetti della tecnologia come non politici, e a quali sono alcuni segni, però quali sono alcuni metodi con cui analizzare questo campo della ricerca e cercare di farne quindi una critica che insomma il più possibile tenga conto del contesto sociale in cui questa scienza si inserisce. Ecco, in generale per le materie scientifiche, forse non solo, ma sicuramente per le materie scientifiche, mi sembra che uno dei problemi può girare intorno a questa grande semplificazione. La scienza fa cose utili e costituisce il bene, o almeno parte del bene della società, quindi se io do un contributo alla scienza non devo pensare tanto a quello specifica cosa che sto facendo, basta che la faccio bene, e poi questo farà sì che la grande macchina dell'innovazione porti al miglioramento della vita di tutti.
L'importante è andare avanti, l'importante è acquisire sempre nuove conoscenze, poi nel dettaglio a cosa saranno utilizzate questo assume un'importanza minore, almeno questa è una visione del lavoro scientifico.
E questa, diciamo, divisione tra un descrivere il lavoro del crittografo come politico o meno è particolarmente interessante, perché in questo articolo si fa un simpatico esempio in cui dice: se viene chiesto se il lavoro di un crittografo sia un lavoro che si intreccia con la politica o con il potere, la maggior parte dei crittografi dirà no, assolutamente, noi facciamo teoremi, noi facciamo matematica pura, e invece una persona a caso presa al di fuori dell'accademia, al di fuori da quel filone di ricerca, dirà, forse influenzata anche dal cinema, dalle spy story e così via, ma dirà certamente che il lavoro del crittografo è un lavoro politico, è un lavoro che si incrocia con l'esercito, che si incrocia con la sicurezza nazionale, è un lavoro che si intreccia col potere e sicuramente anche con la finanza.
Eh sì, sicuramente questa dicotomia è molto particolare, ed ha a che fare, direi, almeno ad una prima analisi, con l'estrema specializzazione. Cioè, in genere, quando noi parliamo di crittografia da non crittografi, parliamo della funzione della crittografia nel suo complesso, nella società, o almeno per quella che ci sembra di percepirla, per quale può essere la nostra comprensione del ruolo della crittografia. Chi fa crittografia magari in realtà sta lavorando a una roba sull'analisi di una tal funzione matematica in uno spazio vettoriale particolare, e questo può sembrare una cosa, no, come dire, che è un racconto diverso, no?
Sì, del resto se anche un non crittografo, se si guarda a prendere una rivista di crittografia, è una rivista scientifica, cioè contenente articoli peer review di crittografia, e si legge i titoli, incorrerà in una serie di titoli che magari vorrebbero risultare accattivanti per la comunità dei crittografi, ma che sicuramente diciamo non dicono assolutamente nulla per chi non si occupa di crittografia, e sicuramente non danno non comunicano molta politica dietro, perché quando si tratta appunto di tecniche di ricerca, di fattorizzazione, oppure di algoritmi su spazi strani o su domini particolari, o, questo diciamo non è chiaro che non è una cosa chiaramente politica. Quindi anche un non crittografo, se si imbatte in una rivista specializzata in crittografia, dice: no, qua di politico non mi pare ci sia molto.
Sì, e forse prima di passare magari a un altro argomento dopo lo stacco musicale, vi vorrei rileggere questi passaggi che magari nelle 50 pagine più di questo articolo vi sono sfuggiti, però c'è, l'autore ci tiene a sottolineare che in realtà la depoliticizzazione della crittografia è un fenomeno relativamente recente, ovvero che molti autori, ad esempio credo...
cita Diffie e Hellman, che sono due autori che hanno fatto un algoritmo magari non noto al grande pubblico, ma sicuramente noto a chi ha trattato anche in maniera superficiale aspetti di crittografia e sicurezza. Uno è Diffie, uno è Hellman, che avevano chiaramente una visione politica del loro lavoro.
E in un estratto da un'intervista dice: io dissi alla mia compagna che noi ci stavamo direzionando in un mondo dove le persone avrebbero avuto importanti e relazioni intime a lungo termine e con persone che potevano non aver mai visto faccia a faccia, e questo era il mondo ovviamente di internet, e io ero preoccupato della privacy che ci sarebbe stata in quel mondo, e per questo stavo lavorando sulla crittografia. Quindi cioè chiaramente una una dedica.
La crittografia come scelta di campo.
Esatto, una crittografia come scelta di campo, però chiaramente che sottolinea questo testo qual era poi l'impatto sociale e mondiale dell'avere degli algoritmi crittografici efficaci, cioè che invece non è un aspetto, o almeno poi citando altri lavori postumi, non è un aspetto che viene messo in primo piano nelle ricerche crittografiche attuali. Anzi,
molto Diffie. Mannaggia, mi dispiace. No, ha detto postumi, magari.
Postumi.
Magari è morto pure, non lo so.
Sì,
comunque, se è morto, mi dispiace.
No, intendevo che comunque ad oggi invece chi fa crittografia spesso si occupa appunto di fare titoli accattivanti per il campo, e che invece non si occupa di sottolineare quelli che sono proprio gli aspetti. Di quelli che sono gli aspetti politici e sociali di questo tipo di ricerca. E comunque sembra che Diffie non sia morto.
No, sembra molto vivo.
Molto vivo.
E con una fluente chioma.
Va bene. Beh, sono molto contento che sia ancora vivo, e spero che si stringa ancora le mani con Hellman. E niente, andiamo con lo stacco musicale. Questi sono i To My Boy.
Proprio loro.
E postumamente alla canzone rientriamo in onda, sono le 21:25, torniamo a parlare di etica all'interno del campo della crittografia. State ancora ascoltando Radio Onda Rossa e potete chiamarci per dire la vostra, che sia nella confidenza del telefono o in diretta allo 06 49 17 50. In questo articolo da cui stiamo prendendo spunto viene fatta un'osservazione piuttosto particolare, quindi un'analisi abbastanza, come dire, viene fatta in maniera molto metodica per, diciamo, un'affermazione che altrimenti di senso si sarebbe potuta argomentare anche andando a braccio magari. Cita due articoli piuttosto rilevanti degli anni 80. Uno è un articolo di Chaum del 1981 che introduce il tema delle Mixnet, che sono un metodo per mandarsi messaggi in maniera sicura, facendo in modo che chi lo manda rimane anonimo, ok? Quindi un problema complicato anche adesso. Nell'81 non soltanto ci avevano pensato, ma hanno fatto un sistema che poi in pratica è stato utilizzato e ha funzionato, e quindi c'è questo articolo, insomma, che è piuttosto noto, piuttosto influente, citato, eccetera eccetera. C'è anche un altro articolo che propone come un po' simbolico uno di quegli articoli strafamosi, che è un articolo di Micali e non mi ricordo chi altro dell'82, è di Goldwasser, che si chiama Probabilistic Encryption. Anche questo è un articolo invece un po' più generale sul concetto di sull'argomento della messaggistica, su altri aspetti della encryption, quindi della cifratura, che non è tutto quello di cui si occupa la crittografia, ma è probabilmente il campo più famoso, e sono due paper molto noti. Sono due paper molto noti, ma che poi vedremo che hanno un seguito molto diverso. Cioè, il primo, quello che vi ho citato, che propone questa tecnica effettivamente usata in pratica, sarà sì molto citato, ma lui lo fa proprio andandosi a guardare tutti quanti i paper più importanti che lo citano, viene in pratica e diventa famoso fuori dall'ambito della crittografia, ok?
Quello che avviene è una separazione tra due filoni. I due articoli parlano di, diciamo, sarebbero comparabili, uno è più teorico, uno è più applicativo. A un certo punto, mentre quello più teorico è più, in un certo senso, matematicamente rigoroso, continua a essere coccolato nell'ambito accademico e continua a essere citato dall'interno della stessa categoria dei crittografi, quindi sostanzialmente rimane un articolo centrale all'interno dell'ambito in cui è nato. L'altro, quello che diciamo presenta gli aspetti forse più applicativi o si pone anche problemi di carattere diciamo più sociale, comincia a essere in un certo senso, continua a essere citato da altrove e viene progressivamente espulso dal suo ambito di riferimento. Ovviamente non viene espulso in generale, cioè non c'è una condanna, semplicemente diventa molto più citato da articoli che si occupano di altri argomenti.
Cioè, dove questi altri argomenti di fatto sono altrettanto importanti che quelli discussi in ambito rispetto all'altro articolo. E l'autore di cui abbiamo discusso fino adesso presenta questa differenza come qualche modo molto emblematica. Dice: gli autori che citano il paper più tecnico, quindi il paper che contiene una dimostrazione formale dell'algoritmo e così via, sono degli autori che si propongono di risolvere delle importanti questioni tecniche e nel farlo utilizzano un tono assertivo pieno di ottimismo tecnologico. A differenza, gli articoli che citano il paper sulle Mixnet, quindi il paper che affrontava un problema diciamo sociale, un problema diretto e in qualche modo più applicativo, sono degli articoli che citano dei problemi sociopolitici e cercano di contestualizzare quella che è l'applicazione di queste tecniche crittografiche. Sono degli articoli in cui gli autori parlano dei problemi e dei bisogni sociali, e il tono è riservato, cioè è pieno di ma e forse, e esplicitamente contestualizza le visioni che vengono messe in campo.
Ecco, e su questa mi sembra è una dicotomia molto importante da fare. Chiaramente, no, si potrebbero fare mille altri modi di dividere un campo di ricerca in due, ma questa è davvero molto pregnante. Quindi vediamo che l'aspetto pratico inizia ad andarsene via, ok? E si favorisce sempre di più un aspetto più teorico,
diciamo speculativo, in cui si cerca di migliorare teoricamente quelle che sono le possibilità crittografiche.
Ora, di principio, non è che un approccio teorico sia sbagliato, è importante mantenere, no, una teoria rigorosa, una matematicizzazione dell'argomento, o almeno può essere uno scopo interessante e che non confligge con l'altro proposito di fare delle cose che poi in pratica funzionano e risolvono un problema. La questione è invece se questi aspetti più teorici non sono solamente trattati in maniera più formale, ma astraggono via dal problema tutti quanti degli aspetti contestuali che però invece sono molto interessanti.
Quello che cui si assiste è una forma alla fine di esclusivismo, cioè esistono all'interno di un macro argomento che ha tante sfaccettature, ne esistono alcune di cui si considera opportuno e degno parlare, ed altre che magari hanno la stessa importanza alla fine dal punto di vista puramente scientifico, ma in cui la comunità è meno interessata. Questo fa sì che queste possono succedere due cose: o che l'argomento diventa più raro, cioè nel senso se ne parla di meno perché ha meno fondi, perché è meno diffuso e quindi tende ad avere appunto una minore importanza nell'interno della comunità, nonostante abbia una pari importanza scientifica. Questo è quello che possiamo vedere forse comparando la crittanalisi con la crittografia, oppure come in questo caso.
Secondo me sempre chiariamo che cos'è la differenza tra crittanalisi e
crittografia. Crittanalisi e crittografia sono i due aspetti, volendo, del lavoro, della scienza della cifratura.
Se crittografia può essere la scienza in generale che si occupa di tutto ciò che è la crittazione dei testi o anche di più, la crittanalisi nello specifico è l'analisi di metodi crittografici o implementazione di programmi in pratica che fanno uso di crittografia, o del modo in cui effettivamente queste sono implementate all'interno di un qualche dispositivo hardware concreto, che le analizza e cerca di trovare dei problemi, quindi cerca di capire se effettivamente fanno quello che diceva il tipo che te l'ha venduta o che ha proposto l'articolo.
Cioè il crittografo che l'ha sviluppata.
Esatto, oppure se viceversa hanno delle vulnerabilità.
Ora, guardando dall'esterno, uno si dovrebbe aspettare che crittografia e crittanalisi in questa accezione siano sostanzialmente bilanciate, cioè chi crea e chi cerca di vedere i difetti siano abbastanza bilanciati. In realtà quello che si osserva è che c'è la crittanalisi è generalmente meno forte rispetto alla crittografia propositiva. Oppure
voglio
al contrario,
anche precisare, ma a scanso di equivoci, che vado per dicotomie semplici, i crittanalisti non sono i cattivi. Ok? Al contrario, nel senso che uno potrebbe pensare a quelli che prendono un algoritmo e cercano di trovargli i difetti e quindi cercano in pratica, no, io c'ho un algoritmo che credo che sia sicuro per mandarmi le email, arriva uno, ci passa 2 anni della sua vita e in realtà trova un modo per leggersele. Questa persona è buona o è cattiva? Sempre, no, semplificando molto, in realtà se questa persona non lo fa tenendosi il segreto o dandolo, no, soltanto a qualche corporation o a qualche agenzia di intelligence, ma lo dice a tutti, in realtà ti ha messo al riparo. Da chi ti ha messo al riparo? Da quei posti che invece i crittanalisti ce l'hanno, perché l'altro lato del fatto che nella comunità accademica la crittanalisi non è così sviluppata è che invece la crittanalisi è sviluppata e come? All'interno delle agenzie di intelligence. Quindi siccome tanto qualcuno la crittanalisi già la fa e poi quando trova un difetto non te lo viene a dire, in realtà è molto comodo se qualcuno invece fa la crittanalisi e poi te lo dice quando trova un problema. Se non fai crittanalisi stai avvantaggiando quelli che la fanno e non te la dicono.
Certo, infatti c'era da qualche parte in una nota di questo articolo c'era un simpatico report desegretato di un agente dell'NSA americano mandato a un congresso di crittografia che sostanzialmente si felicitava del fatto che non c'erano nuovi sistemi sviluppati, non c'erano nuove strategie di crittanalisi presentate, quindi era tutto bene dal punto di vista del loro loro lavoro, che era proprio quello di diciamo tenere al sicuro eventuali segreti nel, sulla presenza di bachi all'interno delle procedure di cifratura.
Ecco, e credo che la domanda che a questo punto chiunque si chiederebbe è: ok, perché? Cioè, come succede che questo campo non si sviluppa? Penso sia impossibile dare una risposta univoca, credo che abbia a che fare con tanti aspetti, che possono essere il diverso finanziamento che viene dato ai campi, senz'altro c'entrerà qualcosa, potrebbe essere anche qualcosa che è legato però invece a una cosa si trova interessante fare, ok? Quindi se all'interno di un campo viene assorbita in maniera diffusa la visione che le cose più interessanti da fare sono, non lo so, lo sviluppo di alcuni tipi di tecnologie che sono molto all'avanguardia, questo può in pratica portare più ricerca su un certo argomento.
Sì, io se posso fare un esempio, perché io ad esempio mi ero un po' incartato quando avevo letto questo passaggio, che non avevo davvero ben capito che cosa, perché fosse conveniente questo aspetto, perché proprio in quella visione un po' naif anch'io da scienziato che ho, e che nonostante anni di le dita nella presa fa veramente difficoltà andare via, e uno si chiede: vabbè, ma com'è possibile che un tecnico, una persona che si occupa di crittografia gode nel fatto che non ci sia un avanzamento nel suo campo di ricerca? Cioè, com'è possibile che effettivamente ci sia da guadagnare nello stare fermo e non trovare nelle nuove soluzioni? E la spiegazione che mi sono dato è poi tipo un petroliere che va a un simposio sulle energie rinnovabili e si rende conto che effettivamente niente è cambiato e che nessuno è riuscito a risolvere quei problemi che possono avere i pannelli solari, o nessuno è riuscito a diminuire il costo energetico di quella o quell'altra applicazione, e dice: ah, che bello, chiama l'agenzia e gli fa: oh, che bello, questi non hanno risolto niente, stiamo da capo a 12, noi continueremo a vendere petrolio. E così l'NSA, cioè l'agenzia di intelligence americana, continuerà a irrompere nella privacy dei suoi cittadini e cittadine, perché nessuno ha scoperto delle tecniche di cifratura migliori.
Sì, mi sembra un esempio molto, molto buono, e che appunto rende chiaro che il campo della crittografia, come penso la maggior parte dei campi del sapere, non è esente da ruoli non simmetrici, cioè nel senso non sono tutti quanti uguali i soggetti in campo, no? Per esempio nel campo della crittografia spesso, se no, si considerano, che ne so, il classico caso, no, del due persone si mandano un messaggio e qualcuno le vuole intercettare, ci sono, no, in genere Alice e Bob che si mandano il messaggio, che sono due pupazzetti, e c'è un altro pupazzetto che è cattivo e gli vuole leggere il messaggio, ma non è che sono simmetrici nella realtà, no? Cioè, nella realtà tu è vero che ti mandi le mail con, non lo so, una persona in qualche modo, no, che poi sia tipo un tuo pari, una persona come te, ma quella persona che invece ti vuole intercettare non è mica un altro curioso, cioè ci sarà anche quel caso, ma spesso
è dominante il caso della persona curiosa, è più dominante il caso di un grosso ente, che può essere un ente statale oppure una società commerciale, che per una qualche ragione è interessato a sapere quali sono le informazioni, dove le ragioni, diciamo, forse nel mondo peggiore sono quelle di controllo della società, ma nel mondo migliore, nel mondo reale, diciamo, alla fine sono quelle delle analisi di mercato, degli studi fatti dalle grandi imprese commerciali allo scopo di vendere pubblicità alla fine.
E direi andiamo con uno stacco musicale. Qui c'era una discussione di quale fosse la prossima traccia, ha vinto insomma una selezione che riparte dal tema c'è la linea comica della trasmissione che gira intorno a sempre all'affermazione del fatto che Diffy doveva essere morto, ma invece per nostra fortuna
è vivo e lotta insieme a noi,
esatto, e a differenza di Bela Lugosi. E rientriamo in voce alle 21:42, un numero, la numerologia ci è nel cuore in questi giorni, e andiamo a continuare la lettura di quest'articolo, delle parti che più ci sembrano interessanti, ad esempio in un capitolo in cui diciamo rompiamo una semplificazione che finora abbiamo assorbito, una semplificazione tipica che viene fatta, che sostanzialmente fa l'equazione tra crittografia e cifratura. Cioè dice, la crittografia è quella scienza che si occupa di capire come cifrare i dati, ovvero come fare in modo che quei dati non sono leggibili dalle persone che non si vuole che li leggano. E in realtà la cifratura è solo una delle cose che fa la crittografia, ne fa varie altre, ed è interessante, insomma, il metodo con cui in questo articolo, più che le conclusioni che possono essere magari anche opinabili, ma il metodo che vogliamo quindi riportare, con cui guardare se un certo campo, come dire, da quale parte sta delle relazioni di potere, della sorveglianza di massa.
Sì, e per introdurti direi che quello che l'autore va a sottolineare è proprio, anche per contestualizzare un po' questo articolo, è proprio un discorso di Snowden che poco prima dell'arresto dice a 10 anni da qua non avremo più bisogno di parlare di fede nell'uomo, ma saremo legati dalle salvi dalle sue meschinità dell'uomo attraverso le catene della crittografia. Cioè un discorso che, no,
sembra più ottimista di così,
esatto, super biblico. E l'autore dice, e vabbè, ci tengo proprio a precisare, che è un po' quello che ci racconterai te tra un secondo, ci tengo però a precisare che queste persone, quindi Snowden e tutta la comunità cypherpunk, quindi quelle persone che davvero credono che la cifratura sia la panacea di tutti i mali, e forse sono convinti degli attuali vantaggi della crittografia, e in maniera indipendente di quelle che sono poi le realtà sociali e politiche che la vanno a implementare. E io, appunto, quello che farei adesso tu è ci mostrerai come questo non è vero, quindi ora ce lo dimostri matematicamente, algoritmicamente.
Hai del prestigiatore.
Esatto.
E poi ci sarà l'ira dei cyberpunk sopra di te.
Esatto. Vediamo un esempio, il primo appunto interessante riguarda proprio la cifratura, che è appunto l'esempio che crediamo abbiate in mente a grandi linee che cosa faccia. Ora, a chi avvantaggia la cifratura? Se intendiamo per esempio la possibilità di mandarci messaggi in maniera tale che la polizia, Google o chi vi pare a voi non li possa leggere, questa è un'idea che diciamo favorisce i deboli sui forti, quindi un'idea, no? Sempre schematizzando molto, positiva. Però non è che la cifratura permette solo queste applicazioni, sempre con le stesse tecniche si possono fare anche la si può sia vanificare, quindi si può fare in modo che la cifratura diventi inoffensiva, questo per esempio in un sistema in cui si dice ok, tutto quanto è cifrato, ma c'è qualcuno che c'ha tutte le chiavi. Allora, anche in quel caso vuol dire che noi abbiamo assunto che c'è qualcuno buono da cui non ci dobbiamo proteggere, perché non abbiamo nulla da nascondere e ci stiamo proteggendo contro degli altri. E poi, guarda caso, andiamo sempre a scoprire che questo qualcuno buono è già, no, in qualche modo il potere incarnato, e invece gli altri sono i cattivi. E allora in questo caso, le sto dicendo molto in generale, ma si riferiscono a delle proposte tecniche che si sono viste davvero, quindi non stiamo andando di fantasia. Quindi in questo caso si tratta di una tecnica che viene estremamente depotenziata, e depotenziata in una maniera che assorbe l'ideologia del chi c'ha il potere è buono. Ci sono anche degli altri modi in cui la cifratura può essere qualcosa di negativo, per esempio con una tecnica di cui ogni tanto anche in trasmissione abbiamo parlato, che è la tecnica del DRM, una tecnica di cui abbiamo avuto paura per moltissimo tempo, fino ormai a doverci essere abituati al fatto che questa cosa esiste nella maggior parte dei dispositivi che utilizziamo, che è quella tecnica con cui faccio un esempio, si potevano fare quando insomma ancora l'acquisto del supporto fisico era dominante. Tu puoi fare il DVD non copiabile, cioè tu lo puoi avere quel bene, il tuo lettore DVD è in grado di leggerlo, ma poi in realtà non lo riesce a copiare. Poi vabbè, il DRM sul DVD funzionava male, era rotto e quindi non ha davvero funzionato, però il proposito era questo. E comunque insomma, quando le cose non funzionano è solo questione di aspettare la prossima versione. Tu sei in grado con un'applicazione di, per esempio, il caso dei libri in ebook è un classico caso. Tu hai un libro in digitale, il bello del digitale è che puoi fare la copia e la copia costa zero, ma non se c'è il DRM. Allora in quel caso tu hai un libro di cui non si può fare la copia, quindi a differenza di un libro normale in cui tu le fotocopie le puoi fare senza problemi in pratica. Quindi vediamo come, e queste sono tecnologie che in pratica si basano comunque sulla crittografia e sulla cifratura dei dati. Allora vediamo che la cifratura, anche se ha delle applicazioni molto importanti che ci piacciono, non è che è in generale bene sempre in maniera critica.
Cioè non possiamo credere banalmente nel mantra appunto cyberpunk che tramite la crittografia noi riusciremo a ottenere una forma di libertà da chi ci vuole controllare, inclusi i governi o le grandi imprese, perché alla fine la crittografia per lo più lavora per massimizzare il potere di quelli che il potere già ce l'hanno, di quelli che sono in grado di importi una forma di crittografia. Poi certo, avere la conoscenza degli strumenti consente di riuscire a svicolare da questi tentativi, però comunque non è, anche in questo caso non possiamo dire tecnologia buona, tecnologia cattiva. Non è una tecnologia buona la cifratura, è semplicemente una tecnica che permette sì di fare alcune cose per massimizzare la propria autonomia, ma permette anche alle grandi a chi c'è il potere di fare di tutto per mantenerlo e incrementarlo.
Un'altra tecnica, questo articolo ne nomina tante, ma diciamo non tutte ci sembrano radiofonicamente proponibili
o fruibili,
ma tutte complicatissime.
Tutte complicatissime.
Solo che alcune forse riusciamo a farle capire in radio, altre sicuramente no.
Esatto, alcune comunque ci proveremo e quindi voi al massimo vi tedierete e altre nemmeno ci proviamo. Quindi comunque pensate quando penserete ma che ci avete proposto, che noi la selezione l'abbiamo fatta e che non l'abbiamo fatta abbastanza magari. È il caso per esempio della privacy differenziale, differential privacy, che è una tecnica anche molto carina che si può avere, che riguarda, diciamo, funziona così. Diciamo che c'è un grande deposito di dati e che quei dati magari sono dati personali o comunque sono dei dati sensibili di cui noi abbiamo paura che ci possa essere un leak, quindi che questi dati possano finire nelle mani sbagliate. Ok, quindi non so, per esempio la lista, che ne so, su Airbnb, la lista delle persone che hanno viaggiato in certi posti o le loro foto o alcune informazioni, no, sulle loro carte di credito o alcune loro gusti, abitudini, persone che conoscono, qualsiasi cosa, dei dati che non vorreste finissero nelle mani sbagliate. Allora c'è, e pur tuttavia però questi dati servono. Nel senso, non è che potete dire vabbè, allora io questi dati o li brucio, oppure dice no, me li tengo, ma me li tengo spenti dentro un armadio, li congelo e così qua, nel senso, stanno dentro una stanza e basta e non li uso mai più. No, io li voglio tenere su un sistema in cui le persone in pratica possono ricercarli.
Sì, però chiariamo, non è che lo possono ricercare perché gli serve, perché tu te li vendi e magari puoi venderli a delle compagnie pubblicitarie e queste compagnie pubblicitarie hanno interesse solo ad alcuni aspetti del profilo, non hanno bisogno di sapere quante...
Ah, il contesto ci metti, esatto, tu, cioè, il contesto.
Sì, un pochino, perché così no, ma per dare un'idea, mica per altro.
Per esempio, no, uno, per esempio, se uno volesse sapere, fare in modo che uno ti può chiedere, senti, ma nel quartiere di San Lorenzo quante persone ci sono a cui gli piace ballare il tango? perché se io lo so poi faccio, che ne so, la sala di tango, no? O metto le pubblicità su una roba del genere. Ora uno di base che ci vuole, no? Se io ho il database con tutti i dati sopra te lo posso rispondere a questa domanda se io ho le informazioni, però ci si pone il problema di dire ok, ma adesso se c'è una persona che inizia a farmi un mare di domande di questo tipo, quindi prima mi chiede a quanti gli piace il tango, poi mi dice a quanti gli piace il tango e sono più con più di 50 anni, e poi mi fa ma quanti 50 anni ci sono, incrocia tutte quante le domande e a un certo punto ha ricostruito la mappa di tutti e sa dirmi ogni persona se gli piace il tango, quanto porta di scarpe, quanti libri si legge in media ogni anno e così via. E questo sembra una cosa antipatica. Tu dici un conto è che io voglio risponderti a delle domande un po' generali, ma non voglio, sempre aggregate, non voglio fare in modo che chi fa le domande al database poi dopo invece di avere risposte aggregate riottiene risposte puntuali, cioè indovina chi.
Questa è la grande trappola dei famosi dati aggregati, molto spesso vi viene venduta come no, ma noi acquisiamo i dati, però attenzione, non è che li ridiamo solo in forma aggregata, che sembra è la parolina magica per cui tu ti puoi prendere i dati perché tanto li ridai solo in forma aggregata, quindi non si capisce più da cosa provengono. E attenzione, perché anche i dati aggregati, se fai appunto abbastanza query, abbastanza ben articolate, li disaggreghi facilmente.
Ma a me sembra sempre un caso d'uso, così intuitivamente, magari smentitemi se la pensate diversamente, in cui però mi sembra che si tratti più di spionaggio industriale e di difesa dallo spionaggio industriale che non da altri fattori, ovvero mi sembra che chi ha un grosso database vuole assicurarsi che chi deve fare query in futuro dovrà continuare a pagarti per poter fare delle richieste sul database, e che non è che a forza che dopo invece ti ha dato un sacco di soldi sei riuscito a copiare tutto il database sui suoi server.
Questo dici che l'azienda che vuole questo sistema non è che davvero gliene frega qualcosa della privacy?
Lo so, mi sembra più uno che affitta una casa e
di una proprietà privata, esatto, che è una privatezza, sì, delle, esatto, comunicazioni.
Ricostruisci tutta la mappa del database, poi alla fine non smetti di fare query.
Eh sì, e invece... chi c'ha il database rimane col cerino in mano.
Esatto. Boh, non lo so, poi magari mi sbaglio.
Beh, diciamo che ci sono quantomeno entrambi gli aspetti, no? Ok, quantomeno. Ma interessante in questo tipo di modello è il fatto che si assume che chi c'ha i dati ne fa un uso buono e chi invece fa le domande è quello cattivo che vuole ricostruirsi i dati per farne un uso cattivo, come può essere, no, il mirare persone singole, fare doxing, fare cose antipatiche. E invece chi c'ha i dati, cioè, perché chi c'ha i dati comunque le può fare queste cose, fa soltanto le tecniche finché non siano gli altri a farle. E quindi di nuovo questo modello assume che chi c'ha i dati è buono, ma chi c'ha i dati è un soggetto in una condizione di potere. Allora, se noi costruiamo, no, delle tecniche che girano tutte quante intorno al fatto di fare in modo che chi è buono e ha il potere possa fare in modo che tutti rispettino la sua bontà, stiamo credendo al modello che, no, che ci viene raccontato, cioè stiamo credendo all'autorità. E quindi vediamo come questa è una tecnica che uno quando la racconta dice ah beh, però figo, cioè nel senso alla fine in questo modo la privacy delle persone a cui piace il tango a San Lorenzo viene rispettata, e invece nel senso non era proprio così, sicuramente non era quello l'interesse prevalente per cui il sistema veniva sviluppata. Ecco, questo era il tentativo mio disperato di spiegare e
contestare. È andata benissimo, chiarissimo, io ci ho capito.
Comunque era disperato. Io ero comunque disperato nel farlo.
Ce n'era un altro che ci piaceva.
No, l'altro mi dispero prima e non lo faccio. Quello sulla fattura cromomorfica non lo faccio. Ora, come dire, su tutti gli esempi che abbiamo fatto si può essere anche magari non del tutto d'accordo sulle conclusioni, cioè nel senso alla fine la cosa è più sfumata, non è che non ci sono situazioni in cui questa roba qui può essere utile. Anche non solo utile, ma anche non espressiva di un disegno autoritario. La questione è il ok, ma tutto quanto il fronte di ricerca che l'ha sviluppato a cosa stava pensando, se ci stava pensando, e chi gliel'ha tra virgolette commissionato, quella persona invece cosa aveva in mente. Poi che si possano fare applicazioni positive anche di ricerche nate con intenti deprecabili non lo possiamo mai escludere, no? E rientra nella fantasia del genere umano. Non so se vogliamo con questo mettere un'altra traccia. No.
Prima vorrei proporre questa qua, che è la conclusione che l'autore dà a questa sezione, che è in particolare quella di, non lo so se forse la vogliamo riallacciare dopo, però io la lancio là, magari poi la riprendiamo, che è proprio quella che l'autore dice: a un certo punto c'è stata una distinzione nella crittografia, che è quella della crittografia per la sicurezza, crypto for security, e la crittografia per la privacy. E la crittografia per la sicurezza è quella che si occupa dei problemi commerciali, ad esempio quello di cui abbiamo discusso adesso in qualche modo.
O più banalmente quello di fare in modo che voi potete pagare con una carta di credito senza temere particolarmente che poi vi fregano i soldi dalla carta di credito o cose del genere.
E poi invece c'è la crittografia per la privacy, che è proprio quella osannata dai cyberpunk, e è quella che invece riguarda la crittografia per mantenere l'intimità all'interno delle nostre relazioni digitali. E quello che dice l'autore è che mentre il primo campo in qualche modo ha ottenuto i suoi risultati, perché insomma più o meno ci fidiamo tutti di pagare online con la carta di credito o fare operazioni simili, e il secondo campo invece è stato ripetutamente violato, cioè insomma ha mostrato ripetutamente i suoi limiti, tanto che le fragilità, le ingerenze le compagnie, delle agenzie di sicurezza nazionale statunitense e così via, sono state numerose e sono stati ripetuti scandali e exploit di sistemi di sorveglianza di massa. Ricordiamo Prismo, non so se ve ne viene, cioè sicuramente ne sapete 12, una
pressione. I nomi in codice erano tantissimi, uno nome più incredibile, XKscore era quello che mi aveva colpito di più, però insomma ce ne sarebbero,
insomma,
dire,
ce ne sono veramente
a volontà.
Tanti. E un pochettino, forse questo lo riprendiamo un po' meglio dopo lo stacchetto musicale.
Forse unitamente anche alla parte invece più propositiva, perché fino adesso erano le lamentele del popolo.
E un pochettino il problema è proprio che chi si è occupato fino adesso di ricercare nell'ambito della crittografia per la privacy, è in qualche modo si è concentrato su quelli che sono le problematiche tecniche e teoriche che gli algoritmi possono avere, senza spendere, diciamo, troppa ricerca, perché sempre di ricerca si parla, nel calare queste problematiche all'interno dei sistemi sociali, politici ed economici reali. E questo ha fatto sì che molti di questi algoritmi sono stati se non violati, almeno veramente difficile da essere applicati e da essere messi in atto.
Diciamo che siamo su un livello superiore in cui non avviene neppure la differenziazione tra crypto for privacy e crypto for security, ma è una crittografia fine a se stessa. L'autore propone di chiamarla
o fine comunque al meccanismo scientifico di pubblicazione che si autoalimenta.
L'autore propone di chiamarla crypto for crypto.
Comunque, se posso dire, tendenza da cui senz'altro ci sono dentro gli accademici, ma pure i fissati della crittografia non scherzano, o non scherziamo mica.
E quindi, proprio per riassumere sempre con le parole di questo autore, dice che in questo crypto for crypto fa morire di fame il crypto for privacy, lasciando un buco, e all'interno di questo buco nessuno sta davvero lavorando su problemi che potrebbero risolvere i bisogni di larga parte dell'umanità.
Musica. We'll be right back. alle 22.04 torniamo a parlare di crittografia e di come molto spesso nel mondo accademico della crittografia alcuni aspetti fondamentali che riguardano il suo essere calata nella società vengono saltati a pie pari, e l'abbiamo fatto anche seguendo questo articolo del 2015 di un professore della University of California Davis e che nella parte finale fa alcune proposte, di cui alcune secondo me sono anche, non lo so, diciamolo però, perché si fa prima. Per esempio, la prima cosa che dice è i crittografi dovrebbero usare la crittografia, che è, come dire, potrebbe essere sorprendente.
Sì, diciamo che uno si aspetta che ovviamente tu che lavori essenzialmente sulla crittografia
sarai fissato.
Se io acchiappo il tuo cellulare come minimo ci trovo solo un grosso punto interrogativo sopra e non c'è più niente da fare. Invece sembra che, esattamente come in realtà succede anche in altre categorie accademiche, chi lavora sulla crittografia molto spesso non è particolarmente massivo utente di crittografia. Cioè, ovviamente ci sono quelli che sono sia esperti di crittografia diciamo esperti utenti di crittografia, però non è una cosa generale. Molto spesso lo scienziato crittografo generico è più simile al classico modello di matematico che fa ricerca in quell'ambito che a un appassionato di tecnologia fissato con la crittografia. Quindi molti crittografi hanno un uso quotidiano scarso degli strumenti crittografici.
E questo però uno potrebbe dire, vabbè, senso peggio per te, no? Senso che me ne frega. Un po' ti frega perché è del tutto ragionevole che una persona che vive quel problema, come se una persona utilizza strumenti crittografici e anche magari, come dire, riconosce che è importante utilizzarli, allora poi se li usi noti cosa non va, noti quali difetti hanno e come potrebbero funzionare meglio, che ne riconosci l'importanza, riconosci il motivo magari per cui le altre persone li stanno utilizzando, okay?
O il motivo per cui la ricerca andrebbe direzionata in determinate appunto direzioni oppure no, perché magari ci sono dei problemi reali e poi tu ti vorresti rendere conto che magari la tua ricerca sta cercando di risolvere un problema teorico molto astratto, quando in realtà l'applicazione pratica di quello strumento fa acqua a tutte le parti.
Eh sì, o anche soltanto quando il problema che sta risolvendo non è il più urgente dei problemi che ci sono. E quindi, tra l'altro, come dire, lo riporta ad un mondo astratto, dice questo problema è un problema del tutto generale, non mi riguarda, io tanto questa roba manco la uso, quindi che questa cosa poi funzioni davvero oppure no, non impatta minimamente la mia vita, mi posso anche autoconvincere che non impatta minimamente la società in generale, dico sì, io faccio strumenti, so che c'è qualcuno che li usa, non me ne frega più di tanto.
Cioè, in questa maniera sostanzialmente tu separi completamente la tua parte di lavoro come quella del mondo delle idee dalla parte dall'impatto che il lavoro ha nel mondo reale. Ora se uno comincia a comportarsi e a ragionare in questa maniera è ovvio che il suo lavoro di ricerca non potrà mai essere calato nelle sue conseguenze sociali, perché se tu neanche ne analizzi come conseguenze sociali tu te stesso, figurati se le puoi analizzare sul resto del mondo.
Sì, ma faccio insomma un esempio molto concreto. Io insomma non sono stato proprio un grande scienziato, ma qualcosina ho fatto nell'informatica e sono rimasto molto sorpreso della fiducia smisurata che veniva affidata alle mail. Cioè si assumeva che se tu mandavi le mail da un indirizzo il cui nome assomigliava circa al tuo nome e cognome, in cui la parte dopo la chiocciola assomigliava a quella di un'università, tu eri quella persona di quell'università e questo dimostrava tutte le tue comunicazioni precedenti e future. Benché in realtà, nel senso, da informatico tu lo sai perfettamente che quella roba, ci sono un miliardo di tecniche con cui viene fatto l'email spoofing, è troppo facile fare email a nome di altri e tu poi comunque le mail a volte si perdono, le mail è facile manipolarle, ma ciò nonostante, cioè tu lo sai, ma fai finta che in realtà no.
Okay, sì. che poi magari ci trovi scritto in giro persone che rompono in giro come noi, ti vengono a dire che devi spiegare a tua nonna come riconoscere il phishing, e poi chi lavora magari sulle teorie che ci stanno dietro si fida di indirizzo email chiocciola uniroma4 perché tanto ci assomiglia, sicuramente sarà uno che fa ricerca.
Sì, esattamente. E un'altra proposta anche che viene fatta, non solamente di osservazione ma anche in senso propositivo, è quella di la mette così, dice: non usare avversari coccolosi. A cosa si riferisce? Negli articoli di crittografia è davvero comune, forse più nelle presentazioni che negli articoli, ma anche negli articoli, trovare queste immagini che, diciamo, sintetizzano il modello in cui si immagina che il loro algoritmo che propongono nell'articolo sia una protezione per l'utente. Quindi, per esempio, il caso delle mail in cui c'è qualcuno che te la intercetta, tipicamente come viene fatto? Ci sono due pupazzetti, no, fatti con le clip art, che si mandano una lettera e in mezzo c'è qualcuno che vuole intercettarli. Questo qualcuno in genere è tipo o un'altra persona uguale a loro, oppure, e tra l'altro tipicamente era Mallory, che aveva un nome femminile, oppure a volte viene messo un diavoletto, quindi c'è il diavolo con le corna e il forcone e questo gli vuole rubare il messaggio. Ecco, voi capite che se uno disegna la situazione in questo modo non sta disegnando la realtà, cioè in realtà non solo non c'è il diavoletto, ma è anche poco...
Diavoletto che ci ha fatto litigare.
Che vi fa litigare, certo, perché lui modifica le mail che vi mandate.
Cioè, è proprio cattivissimo.
Esatto, mettendo le ingiurie al posto dei tuoi dolci pensieri. Ma non c'è, è anche improbabile che ci sia il singolo che vuole intercettare i messaggi di due persone, perché tra l'altro perché molto più verosimile che, come diciamo prima, sia un grande ente, anche perché spesso, no, magari poi se tu leggi l'articolo si capisce che tipo questo singolo che ti vuole intercettare lo disegnano come una persona che ha una potenza computazionale, controlla la rete di casa tua e della tua nazione, però è uno che tu dici boh, senso,
è un po' inverosimile, diciamo,
no? Cioè il pupazzetto di lui che è in grado di controllare, no, la rete nazionale, non lo so se è proprio così che va. Bisognerebbe essere più onesti e chiamare le cose con il loro nome.
Ma io credo che si riferisca a uno di quegli hacker cattivi che si vedono in giro, che stanno a casa e aprono i silos missilistici.
Quelli che una volta erano dei quindicenni americani e ora sono dei russi.
Esatto.
Capito? Gli hanno rubato il lavoro.
Secondo me è uno di loro, cioè uno così che nel tempo perso ti sblocca tutte queste cose e...
Però non lo disegnano quei tratti russi. No, manderemo la segnalazione.
Il diavoletto è rosso, secondo me è chiaramente comunista. Cioè, infatti, è chiaro.
Almeno quello.
Ormai i comunisti, i russi, che c'entrano, hanno pure cambiato la Costituzione l'altro ieri. Quindi.
Vero.
Comunque, diciamo, a prescindere, questo problema è un problema che esiste, anche perché quando si legge un articolo, anche se tu hai un articolo scientifico, quindi con, diciamo, orientato a un target ben preciso, esiste anche una questione di puramente psicologica, cioè quando io leggo un articolo a me in testa mi si figurano delle immagini che contestualizzano l'articolo. Ora, se tu mi parli del problema di scambio di mail tra due soggetti con un diavoletto che cerca di fregarglieli, o mi parli del problema dello scambio di informazioni tra due che
fanno all'inferno,
no, tra due che fanno attivismo sotto un regime totalitario e il diavoletto sarebbe il regime totalitario, a me nella testa mi si sviluppano meccanismi diversi, di conseguenza inquadro il problema in maniera diversa.
Certo, anche gli riconosco un'importanza diversa, cioè ci credo che il crittografo poi non usa gli strumenti crittografici, se servono per proteggersi dal diavolo, se serviva a proteggersi dal diavolo non ce n'era bisogno, no? Non esistendo il diavolo, se uno invece riconosce che servono per rispondere a problemi concreti, cambia l'importanza che gli viene attribuita, e quindi diventa più palese il fatto che nel fare sistemi che servono ad un soggetto o ad un altro si sta facendo una scelta politica.
Certo, trascureremo a questo punto il tuo commento discriminatorio contro i satanisti, eh?
Certo, certo.
Comunque, diciamo, quello che l'autore si augura è che dato che chi scrive l'articolo sa benissimo che il threat model non è il diavolo.
Hai detto threat model.
Oddio, che il modello.
Ma cos'è il threat model? Cos'è il threat model?
Quello che detto
ha detto razzo. Ha detto razzo.
No, comunque, che è il modello contro.
Non lo sta a dire, eh? Non l'ha detto.
Non l'ha detto.
No, dico, ti stai rifiutando di spiegarlo, facendo finta di non averlo mai detto.
Esatto. Comunque dicevamo che, vabbè, in realtà l'hai detto tu, che il modello di rischio, cioè quello che l'argomento del tuo articolo si propone di risolvere o comunque di aiutare con appunto le tue proposte, l'autore lo sa benissimo che non si tratta del diavolo e di Alice e Bob, ma si tratta di problemi che possono essere difendersi per esempio dall'eccessiva ingerenza dello Stato, difendersi dall'eccessiva ingerenza di compagnie commerciali. Ciononostante però è considerato fair, considerato gentile, diciamo, esprimersi in questa forma iperastratta in cui la problematica sociale viene sostanzialmente annullata. In questa maniera l'articolo perde anche importanza dal punto di vista della diffusione. Io penso che l'unico, diciamo, malignamente penso che l'unico modo per diffondere veramente questi usi sia di fare notare come probabilmente se nel tuo articolo metti un modello reale, quindi con problemi che riguardano la sicurezza nazionale o la privacy o il diciamo,
citando fatti di attualità,
probabilmente le citazioni del tuo articolo aumentano. Pensateci a questa cosa.
Non lo so se le motivazioni economiche sempre risolvono problemi interni.
Sicuramente no, però secondo me come carota questa cosa qua funziona. Per lo scienziato, diciamo, lo scienziato infilato nel meccanismo di publish or perish che è per ora tanto in voga.
Sì, e poi il problema della mancanza di bastoni è un altro problema che anche quello andrà risolto. Così arriviamo ad un altro suggerimento che dà, per la verità molto generico, ma ne prenderemo lo spunto per parlare d'altro, perché dice bisogna fare cose più pratiche e non richiudersi in una teoria eccessiva fine a se stessa, che è un po' la critica alla Torre d'Avorio, che insomma per chi ha seguito Corsia della Scienza è un grande classico, diciamo, se era per questo non era interessante l'articolo. Questo qui come conclusione non è troppo originale, però ci dà il là per riprendere una parola che abbiamo detto un miliardo di volte in questa trasmissione, che è contestuale.
Io pensavo postumo.
Ah, pure postumo, è vero. In effetti anche quella l'abbiamo detta tante volte. E perché vogliamo dire tornare a dire di nuovo la parola contestuale? Vogliamo dare anche qualche esempio in più di cosa vuol dire decontestualizzare i problemi crittografici. Non è solamente il riconoscimento generale del ruolo della crittografia o di cose del genere all'interno della società come scienze, al supporto anche di un'industria oppure no, o anche nonostante essa in alcuni casi, ma anche il riferirsi a problematiche concrete, cioè il tipico articolo che parla dell'invio sicuro di messaggi in un ambiente crittografico parla in generale del come faccio un algoritmo che funziona in questa maniera, come questo algoritmo può essere adottato più o meno rapidamente, quali sono le sue caratteristiche magari anche, che ne so, in un eventuale processo in tribunale rispetto a questioni particolarmente cavillose, ma quasi mai risponde a interrogativi che sono non banali, ma importanti. Ne faccio un esempio di uno che è un tema molto scottante e non banale da risolvere, che è quello del ad una persona che è magari vittima di violenza domestica e che vuole mettersi in contatto con un centro antiviolenza. Cos'è che gli dici di fare? Perché non è che la soluzione della tua rete super complicata crittografica sia in genere una svolta per chi è monitorato, per chi ha un controllo fisico a fianco e quindi ha anche la necessità di non dare nell'occhio. Però se riconosciamo che la crittografia serve per risolvere i problemi di comunicazione, deve risolvere anche questo, o deve almeno provarci a prenderlo in considerazione anche questo di problema. Non possiamo pensare che risolve i problemi di comunicazione, ma solo quelli che possiamo formalizzare nel modello di Shannon in cui ci si manda i messaggi, altrimenti davvero l'abbiamo buttata del tutto in teoria. Ho fatto questo esempio perché è un esempio attuale e che è proprio assente dai radar, ma in esempi come questo ce ne possono essere tanti. C'è anche, no, il problema, per certi versi simile, del io c'ho l'attivista in tal paese più o meno brutto e cattivo e vorrei che, oltre a potersi mandare messaggi in maniera sicura, poi quando gli guardano il computer non sembra troppo strano, perché se in quel paese c'è un uso legale o illegale o extralegale della tortura, non serve leggere le comunicazioni, basta il sospetto di avere alcune comunicazioni per pagarne comunque le conseguenze. Ecco, se mancano questo tipo di osservazioni, manca tutto quanto lo scenario in cui ha ancora senso parlare del perché è importante mandarsi messaggi in maniera protetta e tutto il resto. Ed è grave che questo all'interno del mondo accademico non succeda. Quindi in questo senso non possiamo che unirci all'appello che faceva nell'abstract inizialmente, cioè quello di dire ci deve essere un po' una reinvenzione di questo campo, che deve proprio cambiare il modo in cui funziona. Nel frattempo un redattore se n'è andato, un altro lo vedo intento nelle sue cose, ed essendo ormai le 22:20 e avendo concluso gli argomenti per questa puntata, no prego prego.
No, sto sbocciando dal caldo, sto veramente...
Ma perché?
Abbiamo un redattore in fioritura, quindi...
È stato un piacere essere qui da questi microfoni e...
Speriamo anche per chi ci ha ascoltato e ha avuto la pazienza di farlo per la nostra ora e 20 suonata.
Cioè sostanzialmente una delle più brevi trasmissioni che abbiamo fatto.
Ho capito, ma faceva caldo,
Effettivamente fa ancora caldo, quindi per questa volta...
Però io metterei un breve pezzettino se ce l'abbiamo, perché volevo chiedervi una cosa così fuori onda.
Vabbè, se ci vogliono fare una cosa fuori onda, allora ti metti Madness. Throw it away. This is an animal. Don't let it stray. That was the past, so leave it behind. This is the future, it's all in our mind. Feeding your interest in between lines. Reading the caring one, sign of the times. This is your Englishman. This is his room. This is your female. I'm done in tune. We are the people, and we really care. We don't really look, we just like to stare. Unprintable feelings that play on your mind get written in innocence. Pretend we are blind. Virtue, not learnt in school. Our heart, it's funny to break all the rules. Lawbreakers are broken, and so we all share the family problems, the paper that cares. Cheapest and brightest, sexiest news. We'll make up some stories with unbiased views. Other people, and we really care. We don't really look, we just like to stare. Unprintable feelings that play on your mind get written in innocence. Pretend we are blind. alle 22:24 lo stacco era quello di Sign of the Times dei Madness, e come dicevamo andiamo con questo a chiudere la trasmissione, una trasmissione che in genere vi vizia parlando per ore e ore di fila, ma che invece oggi per vostra fortuna era particolarmente stanca dall'assemblea pre-hack meeting che abbiamo fatto ieri nel sabato, che avrebbe dovuto ospitare l'hack meeting romano del 2020, evento che ci avrebbe rallegrato moltissimo e che insomma per ovvi motivi non si è riusciti a fare, avrete sentito anche voi di questa cosa del lockdown, e però l'assemblea pre-hack meeting che si è vista oggi ha deciso di provare a farlo dal 10 al 13 settembre, sempre al Forte Prenestino. Dico provare perché naturalmente di domani non c'è certezza, ma diciamo se ci saranno delle condizioni analoghe a quelle attuali lo si farà, quindi insomma ci vedremo lì.
Ci rallegriamo.
Sì, io sono allegro, stanco ma allegro, e con questo vi diamo un'allegra buonanotte. Sono le 22:25 di domenica 12 luglio. Quella che avete ascoltato è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia, 06 49 17 50, un numero di telefono che però se non ci chiamate poi molto in fretta poi tra un po' ce ne andiamo, quindi non so perché ve l'ho dato, ma ci potete ascoltare da ondarossa.info, sito su cui trovate non solo il player per la diretta ma anche tutte le trasmissioni, ivi incluse le nostre. Se volete spulciare nell'archivio perché desiderate farvi una cultura delle dita nella presa, andate su Palinsesto domenica e lì ci siamo noi che trasmettiamo per l'appunto una domenica ogni due. Vi ricordiamo che questa radio vive soltanto del sostegno di chi la ascolta, quindi sostenetela, ci servono 30.000 euro per un anno di radio e sono tutte spese vive, bollette, materiali, sfighe, cuffie che si rompono e quant'altro, e quindi è davvero importante se volete mantenere questa voce libera nell'etere, che non esiste ma ci piace sempre pensare che esiste. E con questo vi diamo la buonanotte e a riscoltarci da domani mattina quando riprenderà l'informazione di Onda Rossa con la rassegna stampa. Nel frattempo siete nelle dolci braccia del compagno automatico che vi accompagnerà per tutta la notte. Ciao ciao.